Libri, storie e idee.
Buongiorno, buongiorno da Moira Bubola.
E da Maria Rosa Mancuso.
Una nostra puntata speciale, quella di oggi di Alice. Siamo qui in diretta dallo studio 6 in occasione delle porte aperte della radio della RSI. Dunque l'invito a tutti voi che siete all'ascolto è quello di raggiungerci qui a Besso, perché noi resteremo con le nostre porte aperte fino alle 16 di questo pomeriggio, momento in cui finirà anche la nostra Alice. Potete naturalmente seguirci via streaming. Mi scuso col pubblico presente qui allo studio 6. Io e Maria Rosa diamo al pubblico le spalle, scusateci, ma è una questione di programma. Vi sentiamo dietro di noi, grazie di essere qui. Salutiamo anche i nostri ospiti.
I nostri ospiti che sono, io comincio dalle signore, Virginia Elbling e Veronica Aimo. Poi c'è Giacomo Papi, Marco Rossari e Tommaso Soldini. Tommaso Soldini che ci parlerà del suo ultimo romanzo, L'Inguaribile, uscito da Marcos y Marcos. E ci parlerà anche dei suoi libri del cuore. Questa è una domanda che faremo a tutti gli ospiti. Io direi di presentarli brevissimamente, questi libri del cuore, a cominciare da Virginia Elbling. Qual è il suo libro?
Jane Eyre, di Charlotte Bronte. È stato scelto perché la protagonista è specchio della mia personalità, di una parte della mia personalità.
Veronica Aimo.
Il mio libro è Il teatro di Sabbath di Philip Roth, e è un romanzo che ha compiuto il miracolo di farmi immedesimare quando ero una ragazzina in un ex burattinaio erotomane e affetto da artrosi.
Giacomo Papi.
Sono i racconti di Saki, che è uno scrittore inglese di inizio Novecento, perché dimostrano che nella vita e nella letteratura possono aprirsi botole improvvise.
Tommaso Soldini.
Io ho scelto Stoner di John Williams perché è un romanzo ritrovato, uno di quei romanzi che vengono scritti troppo presto, forse.
Marco Rossari.
Io ho scelto Caput di Curzio Malaparte, perché io che ho scoperto in realtà in età abbastanza avanzata, uno come me saturo e strasaturo di letteratura, mi ha fatto riscoprire, come se leggessi per la prima volta un libro, riscoprire la letteratura di nuovo.
È una bella sensazione. Questi sono brevissimi trailer sul libro del cuore dei nostri ospiti. Tra poco parleremo con Tommaso Soldini invece del suo ultimo romanzo. Ricordo a tutti che siamo in diretta streaming, se volete siamo allo studio adesso per questa giornata di porte aperte, e quindi ascoltiamo un po' di musica e poi riprendiamo.
Il y en a qui aime les voitures, d'autres préfèrent les confitures, tous les goûts sont dans la nature. Le docteur Aïe aime les piqûres, si t'as un rhume, hop, une piqûre, le nez qui coule, hop, une piqûre, un petit bouton, hop, une piqûre, même si t'as rien, hop, une piqûre, c'est plus sûr. Il a des aiguilles de toutes sortes, des grandes, des petites et des fortes. Les petites c'est pour les enfants, les grosses c'est pour les éléphants. Si t'as la crève, hop, une piqûre, une dent qui bouge, hop, une piqûre, une éraflure, hop, une piqûre, même si t'as rien, hop, une piqûre, c'est plus sûr. Il s'approche de toi lentement, avec un petit ricanement. S'il a les mains derrière le dos, c'est pas pour te faire un cadeau. Si t'as une tache, hop, une piqûre, un trou dans ta chaussure, hop, une piqûre, une mauvaise note, hop, une piqûre, même si t'as rien, hop, une piqûre, c'est plus sûr. Aïe, 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 le docteur Aïe porte bien son nom. Faudrait le soigner pour de bon. Contre son goût pour les piqûres, faudrait lui faire une bonne piqûre pour le docteur. Hop, une piqûre, encore une autre, hop, une piqûre, une petite dernière, hop, une piqûre, une pour la route, hop, une piqûre, c'est plus sûr.
Il cantautore francese Pascal Parizeau ad aprire questa nostra colonna sonora.
Quello che amo di Nicole è una madre che gioca. Gioca davvero.
Quello che amo di Charlie. Ama fare il padre, ama tutte quelle cose che dovrebbe odiare, come svegliarsi di notte.
Lei sa quando insistere e quando deve lasciarmi stare.
Non permette alle altre persone di ostacolarlo in ciò che vuole fare.
Papà, sei troppo lontano.
Lo so. Per lei non è facile chiudere un pensile.
È incredibilmente preciso.
È coraggioso.
È bravissimo. È molto competitivo. Charlie e io stiamo divorziando, mamma. Non puoi più essere sua amica.
Nonna!
Charlie, bello!
Mamma! Mamma!
Che c'è?
Era Storia di un matrimonio, era un brano dal film di Noah Baumbach, candidato all'Oscar. E all'Oscar era candidato anche Piccole donne, diretto da sua moglie Greta Gerwig. Non ha vinto né uno né l'altro, quindi credo che la pace in famiglia sia garantita almeno fino al prossimo premio cinematografico. Diceva il titolo Storia di un matrimonio, ma è piuttosto la storia di un divorzio. E da un divorzio prende il via anche l'ultimo libro di Tommaso Soldini, scrittore, saggista, poeta ticinese. Il disegno in copertina mostra un uomo e una donna collegati da un filo, ma il filo è molto tortuoso e bisogna sbrogliarlo e forse non ci si riuscirà, sembra un labirinto. Il titolo è L'inguaribile, l'editore Marco Simarcos, e il romanzo di Tommaso Soldini comincia con una data, giugno 2024. Futuro non lontano, ma sempre futuro. Come mai?
Perché quando ho cominciato a scrivere questo libro, sono sempre stato affascinato dalla potenzialità, diciamo, immaginativa, no, della scrittura, e quindi anche dalla distopia come genere o... Sì, di solito la letteratura si occupa più di distopia che di utopia, ma diciamo spingere un po' in là la data dell'ambientazione del romanzo mi ha aiutato a liberare forse la fantasia, a liberare l'immaginazione, a giocare un po' di più.
Giocare un po' di più, i protagonisti sono Gemma e Michele, sono sui 30 anni, hanno due figlie, Ifigenia e Veronica, e si separano. Anzi, il loro matrimonio sembra implodere, si spegne piano piano. Lei annuncia me ne vado durante la lettura serale, sono assieme alle figlie, stanno leggendo tutta la famiglia assieme uno spassoso racconto di Oscar Wilde intitolato Il fantasma di Canterville. Sappiamo la storia, no? Una famiglia americana che decide di affittare un maniero inglese con tanto di fantasma. Non è però un divorzio doloroso, nel senso che... Il dolore cresce, ma cresce piano piano, arriva dopo. E questo dolore ci investe pagina dopo pagina, ma sembra sempre soffocato. Dunque non siamo dinanzi a una guerra dei Roses.
Ah no, assolutamente. Penso che siano cambiati i tempi. Anche se forse certe velleità, una cena a base di cane si potrebbe ancora fare.
Ci sono dei passaggi, vediamo soprattutto in lui, perché il punto di vista è quello di lui. E qui ho subito una curiosità, Tommaso Soldini. Questo lui, appunto, Michele detto Michè, continua a guardarsi le scarpe e ha, diciamo così, il feticcio delle stringhe. Questo vorrei davvero che lo raccontasse al nostro pubblico qui e a chi ci sta ascoltando da casa.
Sì, ha questa, più che altro... Più che essere è un'ossessione, no? Ma un'ossessione che deriva da un fenomeno che lui non si sa spiegare come mai, ma spesso e volentieri si ritrova con le stringhe slacciate. E penso che sia un modo per raccontare un tratto della sua personalità, no? Che fa fatica a rimanere, diciamo così, chiuso, ancorato, fisso. È come se si slacciasse sempre, si slabrasse sempre in qualche modo. Lui poi cerca di camminare nella direzione giusta, ma rischia di inciampare.
Ha anche un tavolo sbrecciato, infatti, in cucina.
Sì,
no?
Sì, che risale ad un episodio giovanile molto, molto noto per lui.
Il lettore prende in mano L'inguaribile di Tommaso Soldini e a un certo punto legge un testo che non avevamo mai. Punto. E la prima volta che lo vediamo, che vediamo una frase tronca, pensiamo a un errore di stampa.
Sì.
Poi leggiamo Ropea senza la T iniziale. Si parla di cipolle, quindi deve essere per forza Tropea.
Sì.
Poi si parla di Vizzera senza la S, e anche qui insomma, la charada si scioglie abbastanza facilmente. Non può essere un errore di stampa, non possono essere errori di stampa. Resta la curiosità, che cosa sono?
Quindi sono errori dell'autore, insomma.
No, forse sono scelte stilistiche.
Forse. Ma allora, sono due fenomeni diversi, anche se si somigliano, no? Una è tagliare la testa e l'altra invece troncare la frase. Concorrono, secondo me, a costruire la stessa idea all'interno del romanzo, cioè quella che veniva prima da Moira già preannunciata, cioè questa idea del dolore che monta e che quindi tronca le cose, è già dentro nelle frasi troncate, è già dentro nei toponimi acefali, che poi però alla fine subiranno, no? Una sorta di agnizione. Quindi ecco, è un po' una storia di un divorzio, quindi di una troncatura, di una relazione, di una storia d'amore, che però io lascio al lettore il diritto di andare a vedere come va a finire. Che però, ecco, direi anche qui di troncarla e magari di approfittare della cosa per buttare là una piccola microscopica riflessione sul modo di rappresentare, no, la realtà e sul modo di rappresentare i pensieri. Noi abbiamo tanti grossi nomi che hanno lavorato sul flusso del pensiero, della coscienza, eccetera, quindi io non è che voglia nemmeno mettermi nella stessa frase con questi nomi. Però è anche vero che ci sono due fenomeni che mi hanno colpito molto in questi anni. Uno è proprio il sentire nei dialoghi con le persone, anche da parte mia e da parte degli altri, che spesso la frase viene troncata effettivamente quando siamo con qualcuno, no? Ci guardiamo negli occhi, capiamo che il messaggio è passato e non per forza dobbiamo dire l'ultima frase. E quindi è anche un modo per entrare in una sorta di realismo, anche se questo romanzo non è proprio realista, forse un po' isterico per certi versi. E l'altro nasce dalla mia esperienza di insegnante, perché una delle cose più divertenti è quando, per catalizzare l'attenzione degli alunni, è necessario ogni tanto non dire l'ultima frase o non dire l'ultima parola e misurare la loro presenza. Nascono anche dei giochi surreali straordinari in questo modo.
Dunque, se gli studenti sono all'ascolto, sono presenti, hanno capito appunto quale tipo di gancio lancia loro il professor Tommaso Soldini. A proposito di realtà che traluce e traspare da lingua ribile, le vicende degli ex coniugi si intrecciano con un caso di cronaca nera. È presente la figura spassosa del nazista Robi Ratter, con tanto di consorte, sciantosissima.
Sì.
Quanto si è ispirato alla realtà del Canton Ticino? Insomma, chi ci sta ascoltando, Robi Ratter sente un'assonanza di un caso giudiziario del 2003. Quanto e perché soprattutto?
Ah, io mi ero proprio appassionato con la vicenda. ricordo che stavo in quel periodo, durante il processo stavo in una...
È il processo, possiamo dirlo, di Roger Etter,
l'ha detto lei.
L'ho detto io, nessun problema.
So che ha degli amici armati. stavo in quel periodo in una casetta in montagna e tutte le mattine, pur di seguire la cronaca, scendevo 20 minuti a piedi per leggere il giornale. Non so perché, ma c'è qualcosa di molto affascinante, no? In questo personaggio che sembrerebbe anche essere di successo tutto sommato, eppure è capace di sparare al suo migliore amico. Ecco, questo è già cronaca, no? Nel mio romanzo soprattutto prendo questo aspetto e cerco di dargli un senso che poi è funzionale rispetto all'evoluzione di Michè.
Quando parlava di realismo isterico, Tommaso Soldini aveva sicuramente in mente Zadie Smith, perché fu per lei che la definizione fu creata, quella di realismo isterico. C'erano anche altri scrittori, l'ha coniata James Wood e serviva a indicare quegli scrittori che non lasciano proprio mai un buco nella pagina, sentono il bisogno di raccontare, di descrivere tutto. Anche un club per scambisti, Tommaso Soldini, entra in questo libro.
È vero, è vero. Sì, diciamo, sulla questione del realismo isterico, oltre a De Smith, io penserei ovviamente anche a Wallace, e infatti poi magari si parlerà anche delle note, ma
È la mia prossima domanda.
Quella dell'ombrellino allora, la lasci a me allora.
Allora vado sugli scambisti. Beh, diciamo, in quanto svizzero io ho letto molto presto Dürrenmatt e Frisch. La prendo da lontana, però sì, forse ce la faccio a chiuderla. E mi sembra che in quanto svizzero, avendo letto Dürrenmatt e Frisch, sia necessario, anzi obbligatorio, avere una visione non sempre solo positiva della Svizzera. E quindi se uno ha una penna in mano, per me è un po' obbligatorio fare questo tipo di lavoro, no? Andare a cercare nel sottobosco, nei luoghi oscuri. Poi io non sono né Frisch né Dürrenmatt e non faccio lo stesso tipo di indagine, però nei miei romanzi ho sempre cercato di mettere almeno un luogo, almeno una questione del sottobosco. Nel precedente era il casinò, qui c'è il locale per scambisti, no? Che ho scoperto, insomma, in Ticino ce ne sono almeno due particolarmente frequentati, ma non solo in Ticino, insomma, poi facendo varie ricerche ho scoperto che ce n'è diversi in varie parti del mondo, da Milano a Berlino, eccetera, eccetera. Quello che mi ha affascinato è che il locale per scambisti è un luogo in cui ci si reca per vivere apertamente al buio ciò che forse la società non tollera, no? Ciò che non accetta, non digerisce, e poi chi lo sa, è tutto un mondo di altre cose che...
Non le chiederemo fino a che punto la sua indagine è stata reale, ci fermiamo qui, a proposito del club degli scambisti, ma quella degli ombrellini, siamo molto curiose, sia io sia Maria Rosa, questi ombrellini che vengono dati.
Se li ho inventati o se ci sono...
Bravissimo.
Penso di averli inventati, ma non potrei dire con sicurezza.
Lo scrittore non ricorda più che cosa ha verificato sul campo e che cosa ha inventato. Noi diamo per scontato che gli scrittori inventino molto. Non...
Piace molto, mi pare fosse Barnes che...
Non è autofiction.
No, assolutamente. Mi pare che fosse Barnes a dirlo. Questo libro è tutto vero, l'ho inventato dall'inizio alla fine. Bellissimo, no?
Eh sì, è tutta autofiction in un certo senso. Anche le cose più assurde, gli omini verdi sulla luna... usava a dire un editore che il primo romanzo di chiunque, anche se si svolge su Marte ed è pieno di omini verdi, comunque parla sempre dell'autore medesimo, del cuore dell'autore, e quindi
il vero dramma è quando la fiction diventa la realtà, è lì che è il dramma.
Eh sì. le note David Foster Wallace ne usava tantissime, ne usa tantissime anche Tommaso Soldini.
Sì, non alla David Foster Wallace, però.
No, questo no, è vero. Su questa ha ragione.
Ecco, sottolineatelo, l'ha detto anche Maria Rosa Mancuso, perché è chiaro che se uno osa mettere delle note nel romanzo oggi rischia di diventare proprio un mero epigono dell'inarrivabile, no? E quindi ho proprio cercato, proprio ponderato la faccenda in modo più che serio. Le note sono degli squarci, sono semmai più un ipertesto, ecco, se dovessimo usare una brutta parola, degli squarci sui personaggi secondari, spesso e volentieri, o su micro cose di Michele Incassa. Cioè, come io l'ho visto come un alleggerimento, come uno scartare di lato, come un ricordare che non è mai finita, no? La letteratura cerca di dare ordine alla realtà, ma non lo fa. Insomma, non è che riesca a mettere in ordine la realtà, e quindi mi piaceva l'idea di infilare queste, un po' come fa Ariosto quando prende per in giro il suo lettore, no? O i suoi personaggi. Cioè, ricorda che, guarda, non è che sarà tutto perfetto.
E ci sono sempre tanti rivoli nelle storie, queste le note ci porta a tanti rivoli. Maria Rosa, dobbiamo fare la domanda classica che faremo a tutti i nostri ospiti oggi, dunque?
Il libro del cuore, qual è il libro del cuore di Tommaso Soldini?
Posso cambiarlo o devo tenere quello lì? Stoner di John Williams. Anche se ero molto in dubbio, perché il mondo della letteratura è un mondo che ti permette di avere più di un amore contemporaneamente.
Fortunatamente.
Come negli Swinger Club.
In effetti ne ha indicati 7-8.
sì.
Sì.
È arrivata una lista lunga. A me ha colpito perché all'inizio di questa nostra Alice ha detto Stoner, un libro forse scritto troppo presto. Mm. Cos'altro che la presa alla gola e ha fatto mettere Stoner in questa lista di libri imprescindibili da avere?
Perché penso che in qualche modo, non sono neanche riuscito bene a definirlo fino in fondo, ma è come se inventasse un sentimento questo romanzo. Cioè, crea un personaggio di una passività attiva sconcertante. Non è una passività, diciamo, religiosa. Ecco, non la si può definire così. Non vive una storia. Cioè, subisce un'angheria dietro l'altra lungo tutte queste pagine. Tra l'altro, una delle prime pagine più antipatiche della storia della letteratura. Mi pare che qualcuno abbia scritto che dopo quella prima pagina lì nessuno sarebbe mai andato avanti a leggere. Eppure, girata quella pagina, si apre un'esperienza che non lo so, è come se raccontasse un sentimento che in quegli anni non c'era ancora. No? Sono anni in cui penso, no, ci fossero sulla strada e questi libri ad animare i desideri della giovinezza. E lui scrive la storia di questo tizio che sposa una donna che a un certo punto lo molla lì con la figlia. E lui si prende cura della figlia, costruisce un rapporto meraviglioso, poi di punto in bianco questa donna torna, dice adesso me ne occupo io, e lui accetta senza battere ciglio e va avanti, no? È come se fosse un paladino cinquecentesco, ecco, o del 2020. Secondo me somiglia un po' al mio personaggio, devo dire.
È anche un romanzo di cui è difficilissimo ricordare la trama, in genere prima dell'agnizione, che si tratta di Stoner, di più di un autore che ha un nome e un cognome abbastanza comuni, e sai la storia di quel tizio, ma uno un po' incolore a cui non succede quasi niente, però un libro molto triste, questa è la definizione che io ho sentito dare più spesso di Stoner.
Sì, tra l'altro, tornando all'esperienza in classe, mi rendo conto che spesso e volentieri io concludo la presentazione di un libro dicendo con enfasi e gioia: non succede niente.
E i ragazzi?
E i ragazzi rimangono straniti, perché per loro ovviamente è il contrario ciò che vale, no? È ciò che rappresenta la positività e il successo. Invece, ma chi lo sa?
Era Tommaso Sordini, il suo ultimo romanzo si intitola L'Inguaribile ed è pubblicato da Marcos y Marcos. Io vi volevo ricordare anche gli altri titoli dello scrittore ticinese, che è molto generoso con i suoi lettori. L'animale guida è un...
Perché morirò presto.
È il titolo. Succede agli scrittori ogni tanto. L'animale guida è il titolo di una raccolta di racconti usciti nel 2009 da Casagrande. Poi c'è il racconto per bambini, La vera storia della scarlattina, pubblicata da Cascio Editore. Questo mi manca, ma recupererò subito. Negli immediati dintorni è invece una guida letteraria collettiva uscita nel 2015, sempre da Casagrande. L'Inguaribile nella lista dei romanzi arriva per secondo, il primo era Uno per uno 2013, e poi le poesie. Titoli: Ribelle di un nemico privo e Lato East.
Grazie a Tommaso Sordini per essere stato con noi qui ad Alice.
Grazie a voi.
Alla voce e alla chitarra il cantautore statunitense Jake Xerxes Fussell con il brano tradizionale The River St. Jones. Le storie, i libri e le idee di Alice in diretta oggi, Alice dallo studio 6, in occasione delle porte aperte della nostra radio. Passate a trovarci, siamo qui ancora fino alle 16, ci farebbe davvero piacere. Potete anche accomodarvi, ci sono delle sedie nel nostro studio. La puntata è anche in streaming e sarà riascoltabile sul Play di RSI. Inoltre, come sapete, da lunedì fino a venerdì alle 12.35 circa ci saranno le pillole di Alice, una sorta di estratto di il meglio delle interviste che qui vi proponiamo in una maniera distesa, e poi alle 12.35 in 5-6 minuti vi riproponiamo le domande e gli scambi che per noi hanno avuto più senso, insomma, dunque una possibilità di recuperare con voi, sempre al microfono, Moira Bubola e Maria Rosa Mancuso. Ed ora continuiamo a conoscere gli ospiti di questa puntata.
Alice! Alice!
A cavallo tra il 2015 e il 2016 abbiamo parlato molto e sentito parlare molto del romanzo di Virginia Elbling Dove nascono le madri, edito da Capelli, riconosciuto, insignito con il premio Studer-Ganz per la migliore opera prima. Virginia Elbling è qui con noi, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno. Ci sono anche atmosfere gotiche in questo libro ed è una cosa che un po' stupisce a prima vista, visto che si parla di una madre e di una bambina che è appena nata e che si chiama Elena. Ci sono i fantasmi della creazione, ci sono i corpi, il corpo della madre che cambia, che è cambiato prima, cambia di nuovo, e c'è un essere totalmente dipendente dalla madre. Qui a un certo punto lei dice mettere a frutto la maternità. Mettere a frutto la maternità è una cosa difficile da fare. Virginia Elbling racconta anche un certo torpore mentale. Io, perché le sue parole sono ovviamente più precise delle mie, che sto cercando di descrivere il suo libro, le proporrei di leggere un brano. Così diamo subito e in maniera diretta il sapore di questo libro.
È una settimana che non esco di casa, che passo le mie giornate dormendo quando dorme Elena, alzandomi per allattarla e cullarla un po'. Mentre sprofondo nel sonno, il sole scivola dalla finestra e s'accuccia. Mi risveglio nel buio, ancora stanca. Eric si preoccupa. Non t'ho mai vista così spenta. Ma se fuori posso sembrare fiacca, la mia mente è un continuo rimasticare. Le immagini dei sogni si travasano nella veglia e si sovrappongono alle cose reali in un amalgama denso di significati che m'affatica. Sogno alberi orribili, senza foglie, tronchi contorti e rami come escrescenze. Boschi inabitati dove troneggiano mostri di corteccia scura che si stagliano in un cielo bianco e stantio. Un'aria satura di voce m'opprime finché divento testimone di fatti atroci, omicidi, torture, crudeltà. Linfa e sangue, vita e orrore. Il bosco ospita le mie paure e i miei impulsi più crudi. Le protuberanze, le vesciche, la corteccia come pelle marcia sfilacciata. Tutto germina, imputridisce in particolari distorti.
La maternità, la natura, una certa confusione mentale, direi un confondersi con la natura. Tutto meno il quadretto idilliaco della maternità. Allora vorrei chiedere a Virginia Elbling, che è madre ed è più volte madre, ha 6 figli, qualcosa su questa smitizzazione della maternità. C'è bisogno ancora di farlo? Ci sono ancora dei quadretti, insomma, tutti rosa sulla maternità?
Al giorno d'oggi non lo so. Quando è uscito il libro, sì. Almeno io l'ho sentito necessario. Quando mi sono trovata di fronte alla mia prima figlia, io ero reduce da una serie di letture scritta apposta per le neomamme, dove tutto era rosa, azzurro, confetti, felicità. e mi sono trovata completamente spiazzata. Nessuno che sapesse dirmi perché io mi sentivo così inadeguata di fronte a un ruolo che, secondo questi manuali, doveva essere quasi innato in ogni donna in quanto donna. Per me non era così, quindi ero io sbagliata? Oppure questi manuali per la perfetta mamma tacevano qualche cosa? Soltanto dopo, con la nascita del secondo, del terzo, del quarto figlio, mi sono resa conto, ci è voluto un po', che erano questi manuali a tacere qualche cosa, che non ero io la mamma sbagliata. E allora mi sono detta, questo va detto, perché come io mi sono trovata in questa situazione, è possibile che si trovi anche un'altra donna come me. E a me sarebbe piaciuto trovarmi di fronte non a manuale, ma comunque a qualche riga di conforto che mi dicesse, ma no, guarda che è normalissimo passare attraverso questo ponte stretto affinché tu poi possa consapevolmente assumere il tuo ruolo di madre. Quindi mi sarebbe piaciuto che immaginare che qualcun altro attraverso le mie parole avesse questo piccolo manuale o queste righe di supporto.
Forse certe cose che possono dire soltanto i romanzi, soltanto una scrittura come la sua, che anche lì è ricca a tratti, è gotica dall'altra parte.
Sì, ho scelto a tavolino una scrittura, sì, possiamo definire lirica, perché quello che avevo da dire, come si diceva prima, come parlavate prima nell'intervista con Tommaso Soldini, non aveva una successione di causa-effetto, di azioni che potessero trascinare il lettore in una storia avvincente, ricca di suspense e di orizzonti d'attesa. E allora dovevo fare in modo che i miei contenuti fossero comunicati attraverso uno stile che catturasse l'attenzione, una continua attesa di lettura all'interno delle frasi, del ritmo, della parola, dei suoni che il mio stile potevano suscitare. Ecco.
Uno stile è quello del romanzo di Virginia Elbling, Dove nascono le madri, che cattura, infatti si legge questo libro perché si vuole sapere che cosa succede, dunque si rimane sospesi, si rimane con l'autrice e con la pagina. Arriviamo al libro che ha scelto Virginia Elbling, ce l'ha detto in sommario, Jane Eyre di Charlotte Bronte. E beh, anche qui ci sono delle atmosfere ben precise che noi adesso sentiamo.
È un'antica dimora sontuosa, ma d'inverno a volte ci si annoia. Il signor Rochester ci fa visita sempre all'improvviso.
Avete uno sguardo molto diretto, signorina Eyre. Mi ritenete bello?
No, signore.
Avete paura di me?
Non ho paura. Non stavo dormendo, so quello che ho visto.
Sarà stato in parte sogno, in parte realtà.
Conoscete così poco gli uomini. Tenetelo lontano da voi.
Galleggiate dolcemente nel fiume della vita, inconsapevole delle rocce che vi attendono per farvi a pezzi.
Credete che poiché sono povera, umile, io non abbia un cuore né un'anima?
Jane! Jane!
Jane Eyre di Cary Fukunaga del 2011 con Michael Fassbender e Mia Wasikowska. È un bellissimo film, una bellissima trasposizione, molto intensa. Ecco, quanto, Virginia, questa scrittura di Charlotte Bronte è entrata nella ricerca dello stile che poi ha portato a Dove nascono le madri? Perché in un certo senso io ho trovato dei punti di contatto.
Sì, tantissimo. Io non saprei dire la percentuale, ma c'è come. Ovviamente è rimpastata perché c'è un gusto per i dettagli, per le descrizioni nel romanzo ottocentesco che io non potevo riproporre data la misura limitata del mio scrivere, che mi ero data fin dall'inizio. Non doveva essere un romanzo di 500 pagine il mio, doveva essere breve, ficcante, se posso usare un termine calcistico, e quindi non potevo abbandonarmi in queste descrizioni meravigliose che io adoro del romanzo ottocentesco, in particolare del romanzo femminile dell'Ottocento. Ma ho colto il gusto per i dettagli, per la preziosità degli oggetti, della natura, la trama delle cose. Ecco, questo sì, l'ho preso paro paro, diciamo, dalla scrittura femminile dell'Ottocento.
Lo ha fatto suo e poi ha dichiarato in apertura che c'è anche una parte di lei che assomiglia al personaggio, a Jane Eyre.
Sì, senza dubbio, ho una parte di me, anche qui non so dire, il 70% è ancora ottocentesco, in una vita precedente devo essere vissuta nell'Ottocento, perché sono rimasta là nel modo di fare, nel modo di pormi di fronte alle persone, di fronte a tante questioni sono rimasta nell'Ottocento, per cui sì, penso che è un po' lo specchio di quello che sono io, Jane Eyre.
Che cosa ci dobbiamo aspettare dal suo prossimo lavoro? Prima, microfoni spenti, Maria Rosa Virginia ci ha detto che sta lavorando ad un nuovo romanzo.
Sì, sto lavorando a una storia fra una donna, diciamo, matura, che supera i 50 anni, con un giovane uomo di 27 anni. E non è per la pruderie che questa relazione può suscitare, ma mi serve questa differenza d'età fra i due protagonisti per mettere a nudo, diciamo così, l'evoluzione del corpo della mia protagonista. Quindi è tutto un lavoro, ancora una volta, incentrato sul corpo femminile.
Beh, il cinema ce lo aveva raccontato e siamo curiosi poi di leggere questo nuovo lavoro di Virginia Elbling, che ringraziamo di essere stata con noi oggi qui ad Alice in diretta allo studio 6. Ricordo Dove nascono le madri, Capelli editore. Grazie Virginia.
Grazie a voi.
Era il 1960 quando Adriano Celentano si esibiva con la Mina della Svizzera italiana, Anita Traversi, accompagnati qui da Giuliano Libano e dalla sua orchestra in Piccola.
Alice! Alice!
Giacomo Papi, buongiorno.
Buongiorno.
Ha sentito che anche noi non vogliamo essere dei radical chic. Abbiamo messo Adriano Celentano nella colonna sonora di Alice di oggi. Abbiamo scelto però un brano diverso rispetto a quello della suoneria dello scagnozzo del primo ministro degli interni, che è uno dei protagonisti dell'esilarante romanzo Il censimento dei radical chic, romanzo appunto di Giacomo Papi.
Il censimento dei radical chic è un libro Feltrinelli ed è un libro che metterà un po' di paura a tutti voi che state dietro di me, questo per chi ci vede in streaming e per chi ha a casa più di un libro e per chi va al cinema e va a teatro. Nel romanzo di Giacomo Papi è tutto vietato, tutto passibile di denuncia e di punizione. Comincia così, e qui è il primo brivido. Il primo lo ammazzarono a bastonate perché aveva citato Spinoza in un talk show. Giacomo Papi, dobbiamo cominciare a preoccuparsi? Davvero ci potranno vietare i libri? Sarebbe terribile.
Non ci riusciranno. Io credo che non ci riusciranno, anche se negli ultimi anni si è assistito, perché mi sembra forse che le cose negli ultimi mesi siano un po' cambiate, a una sorta di demonizzazione della figura dell'intellettuale, della cultura, a cui fa fronte anche un interesse secondo me crescente, come dimostrano queste trasmissioni piuttosto che festival. Io ho voluto provare a immaginare cosa succederebbe se improvvisamente in un paese dato, che assomiglia a quello dove vivo, cioè all'Italia, la politica decidesse di censire tutti gli intellettuali chiamandoli radical chic. È un libro che ho iniziato a scrivere con l'idea di difendere gli intellettuali. Devo dire che già al terzo capitolo ho incominciato a prenderli in giro, perché nella decisione di questo primo ministro dell'interno che segue l'uccisione del professore che ha citato Spinoza in un talk show di effettuare un censimento dei radical chic, le reazioni degli intellettuali sono diverse. C'è chi si spaventa e corre a nascondere libri e giacche di velluto in cantina, e c'è chi invece è contento perché essere censiti dà diritto a una card che ti dà possibilità di andare nei ristoranti macrobiotici, sconti nelle librerie e per i corsi di meditazione buddista. Quello che è il libro, al di là delle risate che spero susciti, è un po' una riflessione su una delle domande fondamentali che chi si occupa di libri dovrebbe farsi, e cioè se i libri servono davvero a qualcosa. Io ho voluto che il tono fosse quello, c'è una frase di John Landis, il regista di Blues Brothers, dopo Un lupo mannaro americano a Londra, disse: ho voluto fare un film per cui la gente, uscendo dal cinema, ridesse a crepapelle intanto si guardasse le spalle. Ecco, l'effetto che spero che faccia questo libro è questo. È un libro che è servito però soprattutto a me per chiarirmi un po' le idee su che cos'è, qual è per me il valore della cultura, che cosa danno i libri che altre forme d'arte e di comunicazione non danno. E quindi di questo sono soddisfatto, insomma.
Grande domanda, direi. Ma radical chic è una parola che comincia a essere un po' antica, abbastanza per essere stata deformata nel corso del tempo, da quando fu usata per Bernstein, che ospitava a casa sua le Pantere Nere, anzi dava un party in onore delle Pantere Nere. Parlo di Leonard Bernstein, il direttore d'orchestra, e però aveva i camerieri neri che servivano a tavola.
È un termine inventato da Tom Wolfe, che è uno scrittore raffinatissimo, lo scrittore del Farò delle Vanità, sempre in smoking bianco, quando andò a queste party nel 1970. E denotava, diciamo così, quei rivoluzionari da salotto che, tenendosi tutti i propri privilegi, contemporaneamente giocavano appunto a fare il rivoluzionario, a fare la rivoluzione. Ecco, oggi il termine è completamente ribaltato, cioè ai radical chic si rimprovera di non volerla fare la rivoluzione, e però di tenersi i propri privilegi. È in effetti un termine che non vuol dire più nulla. Nelle molte presentazioni che ho fatto per questo libro c'è sempre qualcuno che alza la mano e dice: io non sono un intellettuale, ma radical chic me lo dicono tutti. E io dico: scusi, ma lei che mestiere fa? E viene fuori che uno fa la cassiera al supermercato, un altro l'elettricista. Cioè, è un termine così privo di senso che ormai vale per tutti. Chiunque abbia un libro e usi i congiuntivi in maniera appropriata rischia di poter essere definito radical chic.
Attenzione dunque agli ascoltatori di Rete 2 che usano il congiuntivo, potrebbero essere tutti tacciati.
Lo sono sicuramente.
Di essere dei radical chic.
Siamo allora, ai primi della lista.
Allora, nel suo romanzo Giacomo Papi c'è anche un divertentissimo escamotage che a me ha fatto pensare a Gadda. Perché? Perché c'è un'autorità garante della semplificazione della lingua italiana, e c'è anche il funzionario redattore Ugo Nucci, abbreviato FRUN, che decide quali termini sono troppo aulici, alti e vanno, insomma, sostituiti. Perché mi ha fatto pensare a Gadda? Perché Gadda ha scritto di come parlare alla radio, quanto sia importante la semplificazione, e qui ci ho visto una, diciamo, da parte sua un divertimento ulteriore, perché tante volte la lingua viene un po' sporcata da troppi aulicismi, e questo è quello che le chiedo, se c'è stato questo divertimento nel semplificarla per renderla il più efficace possibile.
Mi sono divertito moltissimo. Il riferimento a Gadda è molto preciso, anche perché lui ha usava tantissimo le note, nella Dal Gisa,
certo.
Le cose forse migliori sono le note a più pagine. E questo però è il primo libro in cui io uso le note per fare un romanzo nel romanzo, cioè c'è una seconda storia che è questo appunto di questo funzionario redattore Ugo Nucci, Frun, che chiosa il libro, cancella le parole difficili, se trova Pashmina dice sostituire con scialle afghano, se c'è una frase troppo complessa la riformula in modo più chiaro, ma mano a mano riesce mano a mano si rende conto che certe cose devono essere difficili e non si possono semplificare. In Italia, immagino anche in Svizzera, insomma, c'è una poesia molto famosa di Pascoli, La cavallina storna, che hanno imparato milioni di bambini per 100 anni, sono stati costretti a imparare questa cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna. Ecco, storna lo sanno in pochissimi cosa vuol dire. Lo faccio sempre come gioco, dico chissà cosa vuol dire storna, salta sempre uno che ha fatto studi di veterinaria che dice è il mantello nero con delle macchie bianche, cioè il colore degli storni piccoli, ma molti dicono è zoppa, è disarcionata, è stanca.
Qui direbbero che non ci sente.
Che non ci sente, esattamente. Allora, in questa ambiguità della parola però c'è tutta la bellezza della poesia, cioè certe volte delle parole devono essere incomprensibili. Il garante per la semplificazione della lingua italiana impone ai redattori di riscrivere tutte le poesie in modo che siano comprensibili. Per esempio, L'infinito di Leopardi inizia: mi è sempre piaciuta questa collina solitaria che mi impedisce di vedere l'orizzonte lontano. Questo per mostrare che delle volte le cose chiare e le cose semplici sono molto brutte e che pensare che le persone più ignoranti o più povere non possano percepire la bellezza delle cose anche un po' più complesse, secondo me è il più grande imbroglio che oggi possa avvenire.
Passiamo al libro del cuore di Giacomo Papi. L'applauso che avete sentito è del pubblico che abbiamo qui allo Studio 6, perché siamo in diretta e siamo anche in diretta streaming, e chi fosse per le porte aperte già allo studio di Besso può venire a trovarci allo studio 6. Libro del cuore.
Allora, ho portato un libro sconosciuto, perché ho pensato che era bello usare questa occasione per far conoscere un libro che in pochi conoscono, uno scrittore che in pochi conoscono, che si chiama Saki, è uno scrittore inglese, nato nel 1870 e morto in Francia durante la guerra, nel 1916, della Prima Guerra Mondiale, che ha scritto per lo più racconti molto brevi, poi due romanzi, e che in Italia ha avuto una vicenda editoriale piuttosto trascurabile. L'ultima follia l'ha fatta Saggiatore un paio d'anni fa, pubblicando tutti i suoi racconti in un libro di 800 pagine. Sono racconti brevissimi e alcuni sono davvero dei capolavori. Vengono di solito bollati come racconti satirici sull'età eduardiana del tempo. Il procedimento di Saki è sempre lo stesso, in qualche modo ricorda quello di Ballard. E cioè, lui mette in scena delle situazioni assolutamente credibili, precise, tranquillizzanti quasi. Poi sposta un dettaglio e tutto si trasfigura. Ne racconto uno che è il suo più bello, secondo me, che si chiama Sredni Vashtar, la storia di un povero bambino triste e malaticcio che vive con una zia sadica e ha una vita infelicissima, finché riesce a possedere un furetto che tiene in gabbia dentro la legnaia, nascondendo la sua zia che glielo toglierebbe subito. Questo bambino inizia ad adorare questo furetto e a trasformarlo piano piano in un dio, inventa questo nome Sredni Vashtar e lo prega, e diventa sempre di più un dio cattivo. Gli chiede di scatenare tempeste, di diventare il vendicatore della sua infelicità. Finché un giorno il furetto scappa dalla stia, dalla gabbia dove era rinchiuso, azzanna la zia alla gola e la uccide. E quindi si trasforma davvero nel dio che lui ha invocato. Quindi da un lato è inquietante, da un lato fa ridere, e da un lato però, come dire, è capace di mostrare con ironia e semplicità il doppio fondo che delle volte ha la realtà. E questo è un procedimento narrativo che a me interessa molto, il fatto di spostare un elemento e vedere cosa succede. Il procedimento narrativo del what if, anche nel censimento dei radical chic,
certo,
spingendo un pochino più in là l'immaginazione, dicendo cosa succederebbe se un intellettuale davvero venisse ucciso per aver citato un filosofo in TV, ecco, tutta una serie di conseguenze si innescano e non abbiamo che da inseguirle e da vedere cosa succede.
Giacomo Papi ci ha deliziato raccontandoci questo racconto di Sacchi. Un altro dei libri che ci ha fatto avere è La morte di Ivan Illich di Tolstoj. E anche qui c'è uno spostamento dettato appunto dalla malattia e dalla morte, di come tutto cambia agli occhi di Ivan Illich. Brevemente, perché questo libro è così importante per lei?
Perché questo libro è forse la dimostrazione più chiara di quello che forse ho capito scrivendo il censimento dei radical chic, e cioè qual è lo specifico della letteratura. Uno, quando legge La morte di Ivan Illich, che è un breve romanzo di Tolstoj in cui si racconta la morte di un funzionario di San Pietroburgo, una vicenda del tutto normale, la sensazione che hai leggendolo è che riconosci che si muore così, che quella è la morte. E contemporaneamente tu dici: come faccio a riconoscere che si muore così? E come fa Tolstoj, che era vivo evidentemente quando scriveva, a sapere che si muore così? Ecco, secondo me la letteratura la bella letteratura, ha la potenza di farci vedere che in qualche modo siamo collegati, cioè che in ognuno di noi ci sono tutti gli altri e tutte le situazioni, e che quindi possiamo e siamo in grado di riconoscere nella morte di un personaggio anche la nostra, quella dei nostri cari. Questa potenza della letteratura non credo che ce l'abbiano le altre arti.
Io direi che è assolutamente vero. Da parte di chi legge, chiunque potrà dire sì, è esattamente così. Abbiamo veramente un minuto per parlare brevemente di Belleville, la scuola di scrittura di cui Giacomo Papi è direttore, ma la mia curiosità è una. Tutti guardano le serie e poi vogliono scrivere un romanzo. Come succede?
Perché la letteratura è ancora molto forte, perché la scrittura oggi è molto più centrale di quanto sia mai stata, che se ne dica. La usiamo continuamente per fare tutto e per comunicare, per apparire. E purtroppo, perché forse la letteratura in qualche misura sta lasciando il compito di raccontare storie, di inventare storie, ai serial. Quello che vedo alla Scuola Belleville di Milano che dirigo è proprio questo, una richiesta molto forte di ritornare a poter raccontare le storie e maneggiare la scrittura.
Grazie a Giacomo Papi, il censimento dei numeri primi.
E la solitudine degli intellettuali dei radical chic.
Il censimento è fantastico, questo bisognerebbe scriverlo adesso. Il censimento dei numeri primi. Il censimento dei radical chic è il titolo del suo libro, uscito da Feltrinelli.
Ed ora noi facciamo una breve pausa musicale con Ugly Beauty di Thelonious Monk.
Thank you. Alice. Alice, libri, storie e idee.
Sempre in diretta per la giornata delle porte aperte, qui alla radio a Besto ci potete seguire anche via streaming. Di nuovo, buon pomeriggio da Moira Bubola e da Maria Rosa
Mancuso.
Agili, moderne, aperte, curiose, parlano in rima e amano le filastrocche. Colte, capricciose, si prendono gioco di alcuni topoi letterari, amano lo sberleffo e sono sessualmente molto attive. Sono le bambinacce di Veronica Raimo e Marco Rossari. Il titolo del libro è proprio Le bambinacce ed è pubblicato da Feltrinelli. Buongiorno a Veronica Raimo, benvenuta.
Buongiorno.
E anche da Marco Rossari, benvenuto Marco.
Grazie, buongiorno.
Nel libro troviamo la bambina che voleva essere punita, la bambina che non voleva la buonanotte, la bambina con la testa tra le nuvole, la bambina che amava gli spigoli. Qui mi fermo perché sono tantissime.
E tante altre bambinacce di cui adesso vi diamo un assaggio. E comincia Veronica Raimo a leggere la sua bambinaccia. Vedo che c'è un foglietto e siamo pronti.
Sì. Lei si chiama la bambina Precisetti e fa così. C'era una bambina che tutti i giorni andava a scuola e ci andava sola. Un giorno trovò un signore brutto che aprì il cappotto e mostrò il mostrabile. Lei, imperturbabile davanti all'uccello, disse «Aspettami lì, prendo un righello!» E l'uomo sparì.
Breve, rapida, incisiva. Molto in tema di Me Too, forse è questo che bisognerebbe imparare a fare in questi casi. Marco Rossari, la sua bambinaccia.
Allora, la mia bambinaccia è un'altra di quelle brevi, perché a un certo punto sono tutte filastrocche un po' lunghette, ma a un certo punto ho detto scriviamone qualcuna breve, più che altro per ragioni...
Così la possiamo leggere in radio rapidamente.
Anche.
No, peggio di
no,
così.
Peggio, no, abbiamo detto perché così qualcuno la mette su Instagram. Bieco. E però sono venute simpatiche, quindi questa è la bambina Pomiciona invece. C'era una bambina chiamata Pomiciona perché si pomiciava pressoché ogni cosa. Non appena vedeva un essere vivente, sfoderava le labbra e non capiva niente. Che fosse uno stambecco, una tigre, uno gnu, lei incollava la bocca e non la staccava più. Moltissimi inveivano sull'assenza di decoro e di norma pomiciava pure con costoro.
Due bambinacce, una letta da Veronica Raimo e l'altra da Marco Rossari, che sono complici in questa impresa. Un'impresa poetica e satirica, direi, che forse poteva rischiare di offendere qualcuno e invece non ho offeso proprio nessuno. Mi sembra che l'accoglienza al libro sia stata assolutamente fantastica.
Ma invece abbiamo sperato tanto che offendesse qualcuno, cioè, abbiamo cercato la polemica in tutti i modi, ma nulla.
Sospettavo, comunque. Sarebbe stata molta, molta pubblicità gratuita, però non è successo, quindi
falla
forse
tu,
è il caso di rassegnarsi. Si tratta di poesie molto brillanti e molto eleganti, io direi. Quando è nata l'idea, Veronica Raimo?
Ma l'idea è nata quasi per gioco, anzi direi proprio per gioco. Non so, avevamo tutte e due da poco, non consegnato, ma proprio da poco usciti i nostri due romanzi, quindi era un periodo abbastanza ansiogeno per entrambi e con tutta la tensione appunto che viene rilasciata quando esce un romanzo. E volevamo provare a fare qualcosa che non avesse nulla a che fare appunto con quell'impresa mastodontica che è costruire un romanzo e poi seguire tutto il processo. E abbiamo cominciato quindi a scrivere, a buttare giù queste filastrocche senza avere un'idea chiara di cosa avevamo in mente. Continuiamo così a rimpallarci la vicenda e poi piano piano, in maniera insomma sorprendente anche per noi stesse, sono diventate tante. A un certo punto, quando ci siamo ritrovati per le mani, non so, 60-70 bambinacce che facevano cose assurde, ci siamo dette, boh, che ci vogliamo fare? Possiamo continuare ancora così per tanti anni, però stava diventando qualcosa di vagamente nevrotico. E così, insomma, ci siamo detti che forse c'era un libro e effettivamente c'è stato un libro.
Ma ognuno scriveva per conto suo, Marco Rossari, oppure proprio... componevate insieme?
No, ognuno ne scriveva una e la spediva all'altro, così per avere subito un riscontro. Anche questo è stato abbastanza strano, perché di solito vivi in solitudine col tuo testo, anzi monta questa tensione, no, per un anno, due anni con un romanzo, fino a quando lo fai leggere un editore. Invece in questo avevamo subito un lettore che prendeva atto e dava un'opinione, a volte, soprattutto nel caso di Veronica, è tremendamente feroce, ma no, scherzo, in realtà le abbiamo fatte così, ce le mandavamo, solo una bambina, un mirabile e alto esempio di bambina, è stata scritta un verso dopo l'altro insieme, per, anche là per divertimento, per vedere cosa sarebbe accaduto, però di base...
Qual è questa bambina?
La bambina che amava gli spigoli.
Ah, ecco.
Quindi avete improvvisato versi alterni?
Sì, sì, no, in realtà volevamo scrivere tutta una, volevamo farne una tutta con parole sdrucciole, che naturalmente poi come tutti i giochi c'è stato qualcuno che ha cominciato a trasgredire la regola e poi la filastrocca è andata dove le pareva, però sono proprio una, anche se non abbiamo voluto identificarle, diciamo.
Abbiamo già sentito Marco Rossari menzionare la ferocia di Veronica Raimo nella correzione delle varie bambinacce. Io mi sono chiesta, avete avuto dei conflitti di genere mentre le scrivevate? Qualcosa che magari ha scritto Marco, Veronica, una volta che tu hai letto questa, io sono passata al tu, chiedo scusa, una volta letta questa bambinaccia, insomma, c'è voluto non tanto il righello ma una bacchetta.
No, è avvenuto il contrario, mi ha censurato una mia bambinaccia per idiosincrasie sue,
sì, ho voluto...
che non vorrà mai ammettere in radio, quindi.
No, non lo farò. No, però, in realtà era bello stupirsi l'uno dell'altro, ecco, c'è stato un procedimento inverso invece, cioè non sapevi mai cosa... aspettarti, ne è venuta in mente una, adesso la faccio e fra un po' te la mando. E quindi c'era questo senso di giocoso, di scoprire che cosa si era inventata l'altra persona di un po' stupefacente e scabroso sempre. Quindi in realtà mi sembra che sia stato sempre...
No, poi in realtà l'unica censura che volevo fare io era sul bambinaccio, perché c'è un solo bambinaccio in questa sfilza di bambinacce e speravo di avere la casa editrice dalla mia parte, invece no. Voluto che restasse anche il bambinaccio.
Già uno si imbarca in un libro così, manco questo bambinaccio voleva mantenermi, cioè l'ho dovuto difendere con le unghie. Povero.
C'è spazio quindi per una serie di bambinacci. Non vi vedo però molto. Favorevoli all'idea.
L'idea un po' in un angolo della testa anch'io ce l'ho avuta, però forse è un libro che ha senso proprio così, soltanto su queste bambinacce, che poi sono... appunto, avendo partecipato pure io, non è nemmeno un libro così per forza connotato femminile, diciamo, ma è...
Però possiamo dire che restituisce una serie di sfaccettature di quella,
sì,
che
però
è...
però c'è anche proiezione mia verso la femminilità, sì. E quindi era giusto che fossimo in due voci a scriverlo. Secondo me sarebbe stato meno divertente se avesse scritto solo una donna, mentre... cioè sicuramente per me.
Senti, no, cioè, il conflitto di genere che non c'è stato
qui adesso ad Alice in diretta radiofonica.
Viene fuori.
Ognuno di noi quando legge le bambinacce di Raimo e Rossari pensa di averle conosciute. Questo è un dato sorprendente, perché a me è capitato di sfogliarlo, poi di consigliarlo ad un'amica, e mi dice: ma sai che quella bambinaccia era la figlia di una mia cugina, ma sai che quell'altra era la mia compagna di liceo, ma sai... vi è arrivato questo tipo di feedback, di restituzione da parte dei lettori?
Ci è arrivato appunto anche quello in una forma abbastanza spiazzante. Ci siamo ritrovati in un festival femminista e con una platea di donne, cioè quasi solo di donne, anzi forse solo di donne, e insomma di varietà, e a un certo punto facciamo questo reading, finito il reading arriva una signora anzianotta e tutta entusiasta e ci viene a ringraziare dicendoci: mi sono riconosciuta in tutto. Insomma, quindi l'idea di poter parlare, noi speravamo di parlare in realtà con le adolescenti, le ventenni, non lo so, però invece abbiamo parlato anche con le ottantenni e va benissimo. E comunque, non so, sì, evidentemente c'è qualcosa di transanagrafico, non so come si può dire, ed è una cosa bella, cioè bella proprio perché inaspettata e proprio perché non va tanto a pescare nei ricordi d'infanzia, cioè non è un libro che lavora su, appunto, su quel tipo di immaginario, non è che volevamo riportare in vita delle fantasie infantili, ma proprio un certo modo di essere, di desiderare, di essere libere e spregiudicate che si ha prima e effettivamente poi dell'entrata a tutti gli effetti nell'età adulta e nella società con tutte le sue regole.
Noi continueremo a parlare con Marco Rossari e con Veronica Raimo tra un po'. Prima c'è un brano musicale e parleremo dei rispettivi libri del cuore. Sono due sorprese. I do love your lack of all expression. Find it not at all distressing. Life was tailor-made for this refreshment. While life is rarely lacking dust, covered with details and fuss. You are one of those creatures who simply are.
A noi piace molto Arthur Lindsay, musicista newyorkese di origine brasiliana, grazie a Lorenzo De Finti e Corrado Antonini che curano la colonna sonora di Alice, Simply Are. Questo è il brano di Lindsay che abbiamo appena ascoltato.
Alice! Alice!
Vi avevo anticipato due scelte singolari per il libro del cuore da parte di Veronica Raimo e di Marco Rossari. Siamo sempre in diretta dallo Studio 6 adesso e potete seguirci anche in streaming.
Partiamo dalla scelta di Marco Rossari, Caput di Curzio Malaparte. Quando mi ha scritto questo titolo, io ho detto oddio Malaparte perché? Perché una personalità sicuramente narcisista, scrittore che è poco presente nelle antologie, gli studenti non lo conoscono, uno scrittore per lettori forti, potremmo definirlo così, per i lettori veri, quelli che amano misurarsi con una creatività lasciata andare a briglia sciolta, uno scrittore libero, Malaparte, contraddittorio, disinvolto nelle sue scelte politiche, fascista, antifascista, poi approda al comunismo, negli ultimi anni di vita addirittura abbraccia il cattolicesimo. L'Italia letteraria, Marco Rossari, sembra non essersi ancora riconciliata con lui. Ci riuscirà mai a farlo?
Ma sì, è una battaglia che anch'io mi sento di portare avanti nella mia vita. Tutti i giorni all'edicolante, al barista e agli amici consiglio Curzio Malaparte, non fa mai male. Un po' di tempo fa sfogliavo una storia della letteratura italiana moderna e contemporanea pubblicata da Einaudi. E a Moravia erano dedicate quelle 20-30 pagine e a Curzio Malaparte 10 righe, ma non solo, nell'indice c'era questo clamoroso e meraviglioso refuso. Il diavolo sta nei dettagli, come si sa, c'era scritto Curzio Maltese invece che Malaparte, giornalista di Repubblica. Noi vorremmo che Curzio Malaparte fosse un giornalista di Repubblica, non lo è stato. È stato invece un personaggio, come hai detto tu, contraddittorio, complicato, narcisista, ma soprattutto, e questa è la cosa più importante, secondo me, talentuoso. Non credo neanche che sia così tanto per lettori forti, perché per esempio facciamo un nome che viene citato a volte in relazione a Malaparte, Viaggio al termine della notte di Louis Ferdinand Céline, personaggio molto più ambiguo e molto più compromesso di Malaparte, quello nazista è stato, non ha flirtato un po' con qualche gerarca, no? Fino alla fine, poi diciamolo, Céline è rimasto...
non ha cambiato casacca, non ha cambiato,
no, è rimasto impastoiato, diciamo, nelle proprie contraddizioni fino alla fine, inveendo contro tutto il mondo editoriale che l'aveva emarginato. Ecco, Viaggio al termine notte è un libro che è diventato di moda, è entrato nelle canzoni di Vinicio Capossela, negli zainetti degli studenti, viene brandito quando ci sono le manifestazioni in cui fanno gli studenti si nascondono come dietro a uno scudo con dei titoli, mettono Viaggio al termine della notte, un libro disperato, difficilissimo, cupo, di un ex nazista. E quindi la letteratura è quella roba lì, contraddittoria, complessa. E questa Malaparte, secondo me, ha scritto un libro superiore a Viaggio al termine della notte, che
dunque,
è Caput.
Caput è superiore, Caput ci porta, diciamo, all'interno delle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Noi seguiamo lo stesso Curzio Malaparte, lui è stato corrispondente di guerra, certo, no? Per il Corriere della Sera, assieme a un'altra grande penna che era Buzzati. Erano loro due i corrispondenti all'epoca. E qui vengono ripercorsi tanti incontri, ogni capitolo ha un nome di un animale, dunque traspare ancora una volta la ferocia di questa Europa che cade a pezzi, ferocia che non ci risparmia nulla.
Ma noi viviamo in tempi relativamente tranquilli per quanto riguarda l'Europa, abbiamo avuto 70 anni di pace più o meno, insomma, eventi traumatici nel privato ma non collettivi. Curzio Malaparte ha attraversato quell'orrore, ha attraversato in modo privilegiato, naturalmente, giornalista, diplomatico,
sì.
Eppure non era facile, secondo me, essere all'altezza di quell'orrore stilisticamente. E lui con Caput ci riesce. Riesce a scrivere un libro furibondo, visionario, cialtrone, lirico, sublime. Ci sono delle visioni in questo libro, i cavalli congelati sul lago, bloccati con le teste, i topi, gli ebrei nella rivolta del ghetto, la cavalla che fa parlare, la cavalla morta che sta in Ucraina.
Anche un piatto di occhi umani.
Sì, ha qualcosa di meravigliosamente pietoso per un uomo che poi sembrava così distaccato e fasullo. È all'altezza, ed è un libro prustiano. Lui mutua la forza di questo stile da Proust, lo cita subito. Ed è un libro che, tra l'altro, io ho scoperto in età relativamente avanzata, dopo i 30 anni, anch'io l'avevo snobbato. Ed è stato meraviglioso, meraviglioso aprire, è stato per caso, perché io dovevo tradurre un libro dove c'era un brano di Curzio Malaparte in inglese, perché in America invece lo amano molto, è molto amato da William Volman, da questi scrittori un po' visionari, lo leggono moltissimo. Dovevo tradurre questo brano e quindi ho detto, vabbè, mi tocca leggere questo Caput. E mi ricordo che ho aperto questo libro e sono sprofondato dentro queste 500 pagine come la prima volta che leggi, perché dopo un po' si sa che si diventa un po' saturi di storie.
Il libro del cuore di Marco Rossari, Caput di Curzio Malaparte.
Invece il libro del cuore di Veronica Raimo è Il teatro di Sabbath di Philip Roth. Non so se avete ascoltato questa puntata di Alice dall'inizio, ma all'inizio Veronica Raimo diceva: l'ho scelto perché?
Sì, appunto l'ho scelto perché quando l'ho letto la prima volta avevo nemmeno 30 anni e stranamente, in maniera assurda, appunto come quello che a volte può fare la letteratura, mi è capitato di immedesimarmi in questo, appunto, in questo protagonista, Mickey Sabbat, che è un ex burattinaio di 64 anni che appunto non può più esercitare il suo lavoro perché alle dita che ormai non, appunto, doloranti per l'artrite, e si ritrova a insegnare in un college un po' deprimente nella campagna americana e anche da lì viene espulso perché ha una storia con una studentessa e viene registrata questa conversazione oscena nel vero senso della parola con questa studentessa, cioè, e tutta questa registrazione peraltro viene trascritta da Roth senza risparmiare nessun dettaglio appunto minimamente disturbante, e il libro comincia con questa promessa che l'amante di Sabbat gli chiede, ossia appunto di non scopare più con nessun'altra se vuole ancora continuare ad avere una relazione con lei, e lei sta per morire di cancro alle ovaie. E era molto strano per me medesimarmi in quest'uomo, e molto strano però effettivamente in tutta questa specie di odissea tra il comico, il farsesco, però anche il doloroso, un libro appunto intriso di morte, ha proprio una fortissima pulsione di morte, ma appunto come qualsiasi pulsione di morte è una pulsione satirica, è una specie di superamento comico e vitalistico della morte. Mi sono ritrovata tantissimo e soprattutto appunto ho deciso poi di portarlo perché nella distanza appunto intercorsa da quando l'ho letto ormai più di 10 anni fa ad ora, poi mi è capitato di ritrovarmi in tutti gli altri personaggi e ho pensato molte volte di scrivere il teatro di Sabbat dal punto di vista delle donne che vengono evocate. E oggi mentre venivo qui in treno ho pensato che in realtà in qualche modo l'avevo fatto. Io ho scritto un racconto, quel racconto credo sia il mio racconto probabilmente più rottiano anche dal punto di vista della lingua, ero completamente soggiogata dallo stile di Roth, un racconto per un'antologia di Minimum Fax, in cui effettivamente provavo a immaginare la storia delle amanti di Sabbat, della complicità che queste amanti instauravano dopo aver avuto questa relazione molto forte con la figura di un maestro, che nel caso del mio racconto era un coreografo altrettanto istrionico e manipolatore in qualche modo. E andando avanti, effettivamente ho pensato anche appunto il mio ultimo romanzo in qualche modo mi faceva tornare lì, perché racconto la storia di una studentessa che ha avuto una relazione con un professore e poi si rende conto dopo vari anni che quel tipo di relazione che sembrava consensuale non lo è stata, perché c'era stata appunto una manipolazione psicologica. Quindi è tornato in tanti livelli e non lo so. Come appunto non mi veniva da condannare quest'uomo, Mickey Sabbat, quando non avevo neanche 30 anni, non mi viene da farlo neanche adesso, ed non è appunto quel genere di sospensione del giudizio che si ha nei confronti della letteratura, ma proprio nei confronti dell'umano.
Miden è il titolo dell'ultimo romanzo di Veronica Raimo, è uscito da Mondadori, è stato tradotto in America, in Inghilterra e in Francia, di Marco Rossario. Ricordo il romanzo Nel cuore della notte, che è uscito da Einaudi, e la sua traduzione di Sotto il vulcano di Malcolm Lowry.
Le bambinacce, il libro che hanno scritto assieme, edito da Feltrinelli. Un grazie a Marco Rossari e Veronica Raimo per essere stati con noi. Un grazie a voi che ci avete ascoltato e magari anche visti in diretta streaming, e anche al pubblico qui presente con noi in questa nostra diretta. Grazie Alice, ritorna naturalmente sabato prossimo da Moira Bubola.
E da Maria Rosa Mancuso.
Buon pomeriggio.